Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
Ed Anna, Ave Maria.
Prima facciamo gli auguri a tutti coloro che portano il nome di Alfonso, perché è la festa anche di Sant'Alfonso Maria de Liguori, grande santo, grande dottore della Chiesa, grande moralista. Un gigante proprio, no? E le spiega così bene le cose, le spiega così bene le cose. Bisognerebbe mandare tanti ai corsi di aggiornamento, vero, da tutti gli scritti santi di questo santo moralista, vero? Intanto facciamo un atto di riparazione, ecco, penso che davanti al tabernacolo, ecco, Padre Pio dice: mi troverete davanti a tutti i tabernacoli del mondo, per cui davanti a tutti i tabernacoli del mondo ci sono tutti i santi, c'è Padre Pio, ma c'è Sant'Alfonso, e noi ci uniamo a tutti questi santi, ecco, per fare questa preghiera di riparazione. Ecco che Sant'Alfonso, nella sua visita a Gesù sacramentato, visita a Maria Santissima, è meraviglioso, insuperabile. Allora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen.
Amen.
Sia lodato e ringraziato in ogni
Il
momento.
Santissimo e Divinissimo Sacramento.
Ora facciamo l'atto di riparazione. Mio Dio,
Mio
io
Dio, io
credo,
credo,
adoro,
adoro,
spero e
spero,
ti
ti
amo.
amo
E ti
e ti
domando
domando
perdono
perdono
per
per
tutti
tutti
quelli che
quelli
non
che non
credono,
credono, non
non
adorano,
adorano, non
non
sperano e
sperano
non ti
e non
amano.
ti amano.
Santissima Trinità,
Trinità,
Padre,
Padre,
Figliolo e
Figlio e
Spirito
Spirito Santo.
Santo, io vi
Io
adoro
adoro profondamente
profondamente e vi offro
e vi
il
offro il
preziosissimo
preziosissimo corpo,
corpo,
sangue,
sangue, anima e
anima e
divinità
divinità
di
di
Gesù
Gesù,
Cristo,
presente
presente nel tabernacolo della nostra
nella
parrocchia e in tutti i
nostra parrocchia
tabernacoli del mondo,
del
in
mondo, in
riparazione
riparazione
degli
degli
oltraggi,
oltraggi,
sacrilegi,
sacrilegi,
indifferenze
indifferenze
con cui
con
egli
cui
medesimo è
egli si è
offeso.
offeso.
E per i
Per i
meriti
meriti
infiniti
infiniti
del suo
del suo
Sacratissimo
Sacratissimo
Cuore
Cuore,
e
del
del Cuore
Cuore Immacolato
Immacolato
di Maria,
dell'Onorata di Maria, ti domando la conversione dei poveri
di
peccatori.
poveri peccatori.
Ecco, facciamo anche la comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo
Santissimo
Sacramento
Sacramento,
dell'altare. Ti amo
ti
sopra
amo
ogni
sopra
cosa
ogni
e ti
cosa,
desidero
ti
nell'anima
desidero
mia,
nell'anima mia,
perché ora
perché
non
ora non
posso
posso
riceverti
riceverti
sacramentalmente.
sacramentalmente.
Vieni
Vieni
almeno
almeno
spiritualmente
spiritualmente
nel mio
nel
povero
mio.
cuore. Come giovenuto io ti abbraccio, ti ringrazio, tutto mi unisco a
Tutto mi
te.
unisco a te.
Oh mio Signore, chi non abbia
Non
mai
abbia
a
mai a
separarmi da
separarmi
te
da te.
con il peccato. Va bene. Allora, Anna, penso ancora a Sant'Alfonso, questo innamorato vero di Gesù della Madonna che ha scritto ma capolavori che saranno considerati nei secoli, perché tanti hanno scritto, ma credo che lui sia proprio insuperabile, ecco, come dottrina e come devozione, amore, tutto che fa il santo praticamente. Ricordo quell'episodio di quel peccatore incallito, peccatore incallito per cui calpestava la legge di Dio, calpestava, e andò da Sant'Alfonso, e Sant'Alfonso mise proprio aperta la porta, ecco, per terra c'era un crocifisso. E allora questo peccatore dice: ma scusi, io non posso venire avanti perché c'è il crocifisso qui. Cioè, non ti preoccupare, non è la prima volta che lo calpesti, dice, hai capito, continua a calpestarlo. Ma questi nostri fratelli e noi stessi, ma praticamente non ci rendiamo conto che non vivendo, quanto il Signore ci ha comandato, visto che è Signore, però ha il diritto di comandare anche, no? di insegnare e di e anche di richiedere, perché poi alla fine dovremmo anche presentarci da lui e render conto, no? Insomma, questo Gesù viene calpestato, ma pensate che viene calpestato anche nelle sacre specie, no? Allora ci sono, diciamo, i sacrilegi prima di tutto, ma poi anche questa comunione sulla mano, no? Che la gente non glielo dicono, che i frammenti delle ostie che sono biscottate, per cui i frammenti si staccano. Tant'è vero che il sacerdote sulla patena sempre purifica la patena perché ci sono i frammenti, no? Non ho capito perché i frammenti che c'ha il sacerdote sulla patena sono frammenti sacri, no? E quelli che vanno sotto i piedi delle persone invece non sono più sacri. Ma vedete, c'è una confusione, poveri cristiani sbalestrati che non capiscono più niente, e aumenta la confusione, aumenta. Vabbè. Comunque, allora, noi chiediamo anche a Sant'Alfonso, ecco, che preghi per questa generazione, che si può dire benissimo perversa e malvagia. Ma sai, Anna, l'altro giorno mi è capitato sott'occhio un articolo, che non ve lo leggo mica tutto, no? Di un certo Don Chino Biscontin, che non so chi sia, ma comunque questo è il suo nome e cognome, e racconta il suo viaggio fatto a Fatima. Cioè, ero stato diverse volte a Lourdes, molte cose mi avevano colpito, i tanti malati, i volontari che li assistevano, il clima di raccoglimento, il sentirsi in famiglia in mezzo a migliaia di pellegrini di molte nazionalità, la sapiente regia delle processioni e delle messe e altro ancora. Quando per la prima volta sono giunto a Fatima, mi aspettavo qualcosa di simile. La grande diversità di Fatima mi colse di sorpresa. Tutto più semplice, spontaneo, popolare. Persino l'immagine della Madonna così piccina e così avvicinabile. E la povera Via Crucis tra i cespugli e i sassi affioranti, che pure dona momenti di preghiera molto intensa. Ma non dimenticherò mai il pianto, sì, un pianto a dirotto che mi colse quando, attraversato l'ampio spiaccio antistante dove i devoti procedono nella medesima direzione in ginocchio, entrai nell'accogliente santuario. Superata la soglia, mi trovai di fronte alle tombe di Francesco e Giacinta. Francesco era nato, e qui dice quando è nato e quando è morto, davanti alle semplici lapidi tombali, uno sguardo stupito, un brevissimo calcolo, l'età tenerissima, e i singhiozzi, e le lacrime. Diciamo che commosso, che è un pratico di pellegrinaggi. Le apparizioni della Madonna ai due piccini e a Lucia, con loro erano iniziate il 13 maggio 17, quest'anno è il centenario, erano il Pascolo, recitavano il Rosario, eccetera, eccetera. No, ma questa sua testimonianza, perché ho voluto leggerla, perché anch'io la prima volta che sono stato a Fatima, praticamente prima ero stato a Lourdes, e avevo ottenuto tante belle grazie, eccetera, eccetera. Ma quando sono arrivato a Fatima, praticamente, dice, è come che uno... mi sono trovato proprio come questo sacerdote. È cambiato tutto. Semplicità, penitenza, preghiera. Ma a quel tempo, quando sono andato io, la striscia che adesso vedete che è di lastre di marmo, innanzitutto era lunga il doppio, ma pensate che non c'era nessun marmo, c'era un asfalto poverissimo, cioè con sassolini affioranti, cioè pochi soldi, poco, diciamo, poca sostanza elegante, e questi sassolini che si muovevano. Io la mattina del 13, quando ho visto questa striscia, che era una striscia di sangue, dall'inizio alla fine, io ho pensato, e sono anche stato castigato, però, ma questi, dico, sono matti questi qua, ma come si fa? Insanguinati le ginocchia, le dita dei piedi che naturalmente si trascinavano, e vedere, altro che AIDS, l'AIDS l'abbiamo preso dopo che abbiamo smesso a fare penitenza, strisce di sangue, tutto sangue. E allora, quando ho provato io a farla, ho fatto un metro e ho dovuto alzarmi perché non ce la facevo più. La Madonna mi ha fatto capire, e ci è voluto negli anni che me l'ha concesso di fare quella striscia, perché altro che matti loro, matti noi che facciamo i peccati, invece loro che li scontano e fanno penitenza, ecco, i matti siamo noi, vero, che facciamo i peccati. E così adesso praticamente non solo è ridotto della metà, ma addirittura ci ha messo le lastre, e addirittura si mettono le ginocchiere, dico, fra poco ci mettiamo anche le rotelline, così praticamente non facciamo neanche più nessuna penitenza. E pensate come erano e come sono a tutt'oggi anche attrezzati, perché c'è non un ufficio, diremmo così, un ambulatorio dove c'è il personale che dà la possibilità, prima di lavarsi i piedi, ma vi spiego perché sti pellegrini, c'è gente che si è fatto anche più di 400 chilometri a piedi per arrivare là, pregando, capite? E qui questa gente semplice manterrà il dogma della fede. E poi c'è l'ambulatorio dove ti curano, ti disinfettano, ti fasciano. Ma quel che poi mi faceva scoppiare in lacrime pure a me, come questo sacerdote che non ce la faceva più, questi qua, appena, mamma mia, a pensare mi viene da piangere un'altra volta, appena medicati con tutte queste bende addosso, sapete cosa facevano? Partivano di nuovo in cima alla striscia e la rifacevano un'altra volta, no? Per cui consumavano le bende e capitavano là un'altra volta. Questi, vi do alcune notizie per capire cos'è Fatima e cos'è tutto il resto, non ci assomiglia proprio a Fatima, è unica, non dico irripetibile, ma è il posto dove trionferà il cuore immacolato e dove non si perderà il dogma della fede. Allora, pensate un po', queste. Allora, poi un uomo con quattro figli, l'ho visto che dormiva sotto un albero sulle pietre, no? I vicini, diciamo che avevano delle tende, eccetera, dice: mamma mia, ma ascolta, aspetta che ti diamo un po' di cartoni almeno, perché proprio dormire sulle pietre, come si fa? No, no, dice questo padre di famiglia. Mio padre, quando ero ragazzino io, bambino io, ci portava qua e dormivamo sulle pietre, per terra. E allora dice, mio papà però, quando chiedeva le grazie, lo otteneva sempre. E io voglio fare come lui, avete capito perché non si perderà il dogma della fede? Allora, noi invece stiamo ribaltando tutto, tutto ciò che era buono, che si faceva, non è più buono. Bisogna fare tutte cose nuove che però, vedete, stiamo andando a discesa libera. E diciamo, mi fermo qui, perché diciamo che io sono qua, ma il mio cuore è sempre là, perché io là ho da imparare, continuo a imparare, e mi vergogno anche di dire, ma vedi, questi qua, che generosità nella preghiera, nella penitenza, Pensate che una sera attorno alla cappellina c'era una famiglia, cioè una famiglia patriarcale direi, perché c'erano forse c'erano anche i bisnonni, non lo so, con fazzoletto nero in testa, vestite di scuro, come al sud si usava anche da noi, e c'erano le nonne, le bisnonne, io non lo so, zie, cugini, nipoti, papà, mamma, fratelli, insomma c'era una squadra che vi dico sarà stata di persone, con i neonati in braccio, per cui non sentivi un lamento, bambini, tutti, dal più piccolo, come hanno fatto a Ninive praticamente, che tutti dovevano digiunare, no? Allora, tutti sti bambini, neonati e vecchi, così, che continuavano a strisciare in ginocchio. Le mamme tenevano i figli in braccio per avere più peso sulle ginocchia, per offrire più sacrificio. Questi avevano bisogno di un miracolo, di una guarigione. E questi hanno detto, noi siamo tutto il parentado qua, tutti uniti nella preghiera, e continueremo a girare in ginocchio finché non ci fai la grazia, se non vuoi che moriamo qui ai tuoi piedi a forza di strisciare, noi continueremo a girare. Difatti io li ho visti alle 11, a mezzanotte, all'1, alle 2, stavo là, dico, ma insomma queste non si fermano, e non si lamentava nessuno, né bambini, né neonati, nessuno, né anziani, nessuno che si sedeva. E dico, guarda, qui è il luogo della vergogna nostra, naturalmente, ecco, perché davanti a quelle persone lì chiaramente questi qua scelgono la via stretta ed entrano in paradiso, noi invece che cerchiamo quella larga non so dove andremo a finire. E guardavo, vedevo e piangevo, no? Perché mi vergognavo, dico, io cristiano, questi sono cristiani, io sono un apprendista, sono un neofito, sono uno che crede di sapere cosa vuol dire essere cristiano, e a Fatima ho preso di quelle lezioni formidabili, eccetera, eccetera. Adesso siamo tornati da Fatima. Ecco, le persone che sono venute non stanno nella pelle. Meraviglioso. Mai fatto un'esperienza così. Ma però noi diciamo preghiera, adorazione, meditazione, cioè facciamo la penitenza del non perdere tempo, anche dando risposta all'angelo che dice ai bambini, ma che fate, giocate? Capite? Fatti, ma siccome è una cosa talmente seria che ti mette in riga, e allora noi cosa facciamo? Andiamo in cerca di qualcos'altro, no? Perché dove magari c'è svendite a metà prezzo, insomma, ci sono sconti speciali, eccetera, eccetera. Io là ho pianto, diciamo, di dolore, di amore, e di vergogna anche, no? Perché mi sentivo veramente, dico, ma questi qui se sono cristiani loro, io non lo sono, è altro che matti loro, siamo matti noi, E vabbè, allora Anna, scusa questo intermezzo, però diciamo, siccome questo mi è capitato addosso, questo non l'ho letto soltanto qualche riga, no? Di questo sacerdote, che anche lui, sacerdote, non ce la faceva a trattenere i singhiozzi, no? È così.
È Fatima, è così, questa è Fatima, veramente, sì. Sono esperienze uniche, ma proprio a Fatima si fanno,
sì,
soltanto a Fatima. Soltanto.
Sì, dipende con chi vai, perché gli altri che vanno,
sì.
No, non fanno niente di tutto questo,
vero.
No? Niente, proprio niente. Difatti, quelli che sono venuti anche stavolta, dice, ma io è la quarta volta che vengo, ma non con noi. E disse, no, è la prima volta, perché siamo andati in giro a passeggio, a guardare, a tirare molla, ma pregato niente, meditato niente, non ci hanno spiegato niente. E tutti così, siamo gli unici che fanno gli esercizi spirituali a Fatima.
È vero, perché è un'esperienza che anch'io ho fatto tantissimi anni fa, certamente, è vero. Confermo tutto quello che hai detto, sì.
Sì, ma veramente, cioè, mi vengono in mente ancora e chiedo il dono che mi venissero ancora quelle lacrime là, che piangevo non a dir 7, a dir 8, nel senso che non, cioè, davanti a questo spettacolo c'è da vergognarsi, scusa. Pensa un po', vedevi arrivare gente da tutte le parti, tutti con col bastone, con un giubbetto, così anche per essere visti, perché se tu piaggi di notte devi essere visto per evitare che ti travolgano magari le macchine. Ma quando hai detto, ma da dove venite? Ah, io ho fatto 300 e passa chilometri. Mamma mia, 390 chilometri. Incredibile, ha detto, incredibile. Allora questo mi fa. Ah, ma dice, noi non siamo quelli più lontani. Perché, dice, ci sono quelli che mi hanno fatto 460 di chilometri. Pensa un po'.
Mamma mia.
Dico, pensa un po'. Allora, tu vedi sta gente che fa ste cose. E tu, vero, comodo, che hai paura di far troppa, di essere troppo devoto, troppo. Allora, loro fate conto che stanno là tutta la notte e dormono sul piazzale sotto gli alberi, adesso un po' di meno, no? Ma io so che a suo tempo, magari qualche soldo l'avranno guadagnato, ma c'hanno la tenda, insomma dormivano, perché li ho visti, sotto gli alberi, si portavano delle coperte, dei cartoni, c'erano delle macchine, diciamo, che portavano queste cose a questi pellegrini che seguivano, per cui sono di appoggio ai pellegrini. Bene, e in pratica dormivano là e dormivano sul piazzale. Tutta la notte c'era preghiera. La mattina presto cominciava la Via Crucis, poi c'era la processione col Santissimo, per cui alle 7 già c'era la processione col Santissimo e continuava a pregare e dormivano là. Mamma mia, dico, guarda un po', cioè io sono capito là, Lourdes, ma cari miei, Fatima, dico, vissuta in quel modo lì, ti fa vedere... cosa voleva la Madonna, loro l'hanno ben capita, cosa voleva la Madonna e l'hanno fatto. A noi ci giriamo intorno, facciamo tanti bei discorsi, pastorelli, sì. Ebbene, mi dispiace di aver, diciamo, così consumato tanto tempo, ma meritavano, ecco, meritava di essere, ecco, trattato anche questo argomento. Allora,
certo,
Anna.
Certo, sì.
Sant'Alfonso de Liguori, dal libro dell'Esodo.
Esatto. La tenda del convegno, unico segno sensibile della presenza divina in mezzo al popolo, venne trasportata da Mosè fuori dell'accampamento, affinché gli israeliti capissero che Dio voleva allontanare da loro, che Dio si voleva allontanare da loro per il peccato che avevano commesso. Il Signore, tuttavia, si mostrava sensibilmente nella nube che si abbassava sulla tenda quando vi era dentro Mosè. La tenda del convegno è simbolo della Chiesa, che gode della presenza reale di Gesù nei tabernacoli. Visitiamolo e adoriamolo spesso, dunque, nel tabernacolo. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè prendeva la tenda e la piantava fuori dell'accampamento, a una certa distanza dell'accampamento, e l'aveva chiamata tenda del convegno. Appunto, a questa tenda del convegno posta fuori dell'accampamento si recava chiunque volesse consultare il Signore. Quando Mosè usciva per recarsi alla tenda, tutto il popolo si alzava in piedi, stando ciascuno all'ingresso della sua tenda. Seguivano con lo sguardo Mosè, finché non fosse entrato nella tenda. Quando Mosè entrava nella tenda, scendeva la colonna di nube e restava all'ingresso della tenda e parlava con Mosè. Tutto il popolo vedeva la colonna di nube che stava all'ingresso della tenda e tutti si alzavano e si prostravano, ciascuno all'ingresso della propria tenda. Il Signore parlava con Mosè faccia a faccia, come uno parla con il proprio amico. Poi questi tornava nell'accampamento, mentre il suo inserviente, il giovane Giosuè, figlio di Nun, non si allontanava dall'interno della tenda. Il Signore scese nella nube sul monte Sinai e si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui, proclamando: il Signore Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà, che conserva il suo amore per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione ed il peccato, ma non lascia senza punizione, che castiga la colpa dei padri nei figli e nei figli dei figli, fino alla terza e alla quarta generazione. Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato. Fa di noi la tua eredità. Mosè rimase con il Signore 40 giorni e 40 notti, senza mangiar pane e senza bere acqua. Egli scrisse sulle tavole le parole dell'alleanza, le 10 parole.
Qui c'è un bel sospiro. Allora, anche questa lettura dovrebbe commuoverci, no? Perché è storica, per cui non è il racconto scritto da qualcuno che si è inventato un romanzo, no? E questa è verità. Tant'è vero che al termine si dice parola di Dio. Ecco, noi non l'abbiamo detto, ma forse conviene dirlo, sai, Anna? Perché per ricordarlo anche che è parola di Dio. Ora, Mosè prendeva la tenda e la piantava fuori dall'accampamento, a una certa distanza dall'accampamento, e l'aveva chiamata tenda del convegno. Appunto, a questa tenda del convegno posta fuori dall'accampamento si recava chiunque volesse consultare il Signore. Quando Mosè usciva per recarsi alla tenda, tutto il popolo si alzava in piedi, stando ciascuno all'ingresso della tenda, seguivano con lo sguardo Mosè finché non fosse entrato nella tenda. Quando Mosè entrava nella tenda, scendeva la colonna di nube e restava all'ingresso della tenda e parlava con Mosè. Tutto il popolo vedeva la colonna di nube che stava all'ingresso della tenda e tutti si alzavano e si prostavano davanti all'ingresso della propria tenda. Allora, cosa vuol dire tutto questo? No? Cioè, noi diciamo che dobbiamo chiedere assolutamente il dono dell'umiltà, perché siamo troppo presuntuosi, ingrati e anche distratti soprattutto. Allora, questo fatto storico, vediamo un po', no? Diciamo, quando Mosè si alzava in piedi, tutti si alzavano in piedi, no? E stavano all'ingresso della tenda, perché Mosè andava a parlare con il Signore. Ora, diciamo che Mosè è grande il Mosè, ma per esempio il sacerdote è ancora più grande, perché Mosè non ha mai celebrato nessuna messa, no? Qui il sacerdote dovrebbe imparare da Mosè, ma però anche i cristiani dovrebbero imparare dal popolo che seguiva Mosè. E allora questi Dio parlava con Mosè, ma in effetti quando il sacerdote legge il Vangelo, è vero, cioè Gesù, il Verbo, parla con noi. Allora tutti stavano in piedi ad ascoltare, ecco, e tutto il popolo vedeva la colonna e tutti si alzavano e si prostravano all'ingresso della propria tenda, per cui si prostravano capite? Non erano davanti al tabernacolo dove c'era, dove c'è Gesù, che abbiamo perso anche questa santa abitudine, vero, di credere che il Signore, altro che colonna di fumo, ecco, ma praticamente c'è la presenza reale di nostro Signore, e questi si prostrano fino a terra, perché Mosè, diciamo, parlava con Dio, e difatti anche quando c'è la consacrazione, il sacerdote in persona Cristi consacra, vero, e il pane e il vino diventa corpo e sangue di Gesù Cristo. Addirittura sono le chiese senza banchi adesso, no? Perché tutti in piedi, no? È fatto di proposito, no? Non tirino fuori scuse che c'è, non c'è posto, che sono le chiese vuote, no? E praticamente è sempre, sono iniziative di dissacrazione, no? Per togliere, è vero, questa fede nella presenza reale di Dio. Il Signore parlava con Mosè faccia a faccia, come uno parla con il proprio amico. Ora, io vedo quando capita, mi capita magari raramente, ma mi capita di partecipare a una messa tridentina, c'è in rito il Vetus Ordo, e il sacerdote si piega alla consacrazione e parla, diciamo, all'oste in mano, diciamo, e la tiene, che ne so, a 5 centimetri dalle sue labbra, cioè praticamente parla con Dio, cioè chiede che questo pane diventi il corpo di Gesù Cristo. Quando consacra il vino, parla con le sue parole dentro il calice perché diventino il sangue di Cristo, per cui vedete, faccia a faccia, come parla con il proprio amico. Poi questi tornava nell'accampamento, mentre il suo inserviente, il giovane Giosuè, figlio di Nun, non si allontanava dall'interno della tenda. Allora, ma con tutte le spese che fanno i comuni, che tutti i soldi che sperperano, diciamo, ci sono le guardie notturne, ma è possibile che non si trovi un cristiano, magari dategli qualche cosa, che non si allontani mai dal tabernacolo? Vengono, si rubano le ostie sante per fare le messe nere, non c'è nessuno che gli fa la guardia. Il figlio di Nun stava dentro la tenda e non c'era il corpo e il sangue di Gesù Cristo, no? Per cui non si allontanava mai da là. Io quante volte l'ho pensato, no? Scendendo per le valli, no? Vedi a destra e a sinistra i campanili, no? Sono le chiese, vedi questi piccoli, paeselli, e ogni paesello ha lassù il suo campanile, la sua chiesa, per cui c'è Gesù presente, è venuto ad abitare in mezzo a noi, e dove abita Gesù? Guarda dove è il campanile, abita Gesù. Allora, queste le case tutte intorno al campanile, ecco, vedete, come gli israeliti intorno alla tenda del convegno. E allora dico, ma avete problemi in comune, avete malattie, disgrazie di ogni sorta, avete uscieri, avete autisti, avete spazzini, li avete tutti, no? Ma perché non dice un rappresentante del nostro comune, vero, deve stare a turno davanti a Gesù sacramentato, perché ci ottenga le benedizioni, perché nel nostro paese sia preservato da tante disgrazie, e soprattutto per ringraziare che è venuto ad abitare in mezzo a noi. Disgraziati che siamo, noi siamo un paese laico, bene, prendetevi tutte le disgrazie del paese laico, no? E ce ne tiriamo addosso ogni giorno di più, no? Allora, non si allontanava dall'interno della tenda, sto Giosuè, non si allontanava mai, e non c'era il tabernacolo, ma era la tenda del convegno. Il Signore scese nella nube sul monte Sinai, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui proclamando: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco nell'amore e di fedeltà, che conserva il suo amore per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione. Insomma, il Signore, Dio è amore. Hai sbagliato? Vai dal Signore e dire: Signore, mi viene da piangere perché non ho tenuto conto di quel che tu mi hai detto e ho pensato di riuscire a superare le tentazioni e le prove senza il tuo aiuto, invece sono caduto faccia a terra. E per capire come sono caduto, basta che faccia la Via Crucis, perché quando io vedo le tue cadute, quelle rappresentano le mie, solo che io guardo lui e dico, poverino, no, poverino sei tu, perché Gesù è caduto ma non ha fatto peccato, tu sei caduto e hai fatto i peccati invece. Si guarda Gesù flagellato, sei tu il flagellato dei tuoi vizi, capito? Per cui guardando lui dovremmo vedere noi, il Signore ci mostra, guardate come siete ridotti voi, voi vedete come sono ridotto io, ma io vi faccio vedere come siete ridotti voi. Allora, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato, ma non lascia senza punizione, che castiga la colpa dei padri nei figli e nei figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione. Padre Pio diceva, i figli dei vostri figli non avranno lacrime a sufficienza per piangere le colpe dei propri genitori. Che strano, vedete? Non è cambiato nulla. Non è cambiato nulla, per cui i figli devono patire delle colpe dei genitori che hanno preparato un terreno minato. Questi poveri figli camminano sopra le mine e saltano per aria, non in senso esplosivo, diciamo, di mine di quelle lì, ma questi sono anti uomo, perché quanti è che sono in grazia di Dio, quanti sono morti spiritualmente, e chi ha combinato tutto questo? I padri. Ma non soltanto i padri che hanno generato i figli, sono i padri spirituali anche i pastori, cioè qui praticamente è una generazione che ha abbandonato il gregge e lascia che i lupi scoraccino, il fumo di Satana è entrato nella chiesa, il fumo di Satana, e sono entrati i branchi di lupi. Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Ah, e dice, allora vuol dire che non aveva reumatismi? Ma cari miei, qui il problema è che se non riesci a piegarti fisicamente, e anche lo puoi, se ti sforzi, però diciamo almeno prostrarti umiliandoti, perché se tu ti umili dici io sono un povero disgraziato, no? Proprio tu ieri mi dicevi, Anna, no, che una certa signora dice, ma chi è che viene agli esercizi? Ah, c'è Claudio, no, allora non vengo. Perché? Perché dice, quando lui spiega le cose, praticamente pigli un sacco di legnate, no? Dice sta qua. Allora, sta attenta, no? Dico un po'. Se tu sei umile, io mostro le nostre miserie, e tu hai l'occasione di umiliarti davanti a Dio e dice, sì, purtroppo siamo miseri, per cui Signore ti prego aiutami perché sono molto misero, sono come le foglie d'autunno che cadono facilmente. E invece no, non voglio sentirlo. Allora, l'umile dice, è vero, sono un peccatore. E io trovo le persone che ringraziano perché dicono tutto quello che tu hai detto, io l'ho fatto. Ho pianto i miei peccati e ringrazio che me l'hai fatto, io non mi sarei mai confessato questi peccati se non ci fosse stato qualcuno che me li segnalava. E ringrazio. I presuntuosi non vogliono farselo dire, cioè io sono brava e guai a chi parlando mostra che forse non lo sono. Per cui non voglio sentire, mi tappo le orecchie perché io sono piena di me stessa. E non ho bisogno che nessuno mi aiuti ad aprirmi gli occhi per vedere le mie colpe, tu capisci, l'uomo manca l'umiltà. Disse, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo dalla dura cervice, mamma mia, altro che dura cervice, mamma. Ma tu perdona la nostra colpa, il nostro peccato, fa di noi la tua eredità. Però Mosè ammette i peccati del popolo, ammette i suoi, ammette, dice abbi compassione di noi. Allora il Signore ha compassione di noi, né? Ma siamo noi che non abbiamo compassione di Lui perché continuiamo a maltrattarlo. Mosè rimase con il Signore 40 giorni e 40 notti senza mangiare e senza bere acqua e gli scrisse sulle tavole le parole dell'alleanza, le 10 parole. Pensate cosa sono costate quelle 10 tavole, 40 giorni di digiuno. Gesù nel deserto, 40 giorni di digiuno. Ora, ma noi facessimo almeno 40 giorni di digiuno dalla televisione, no? Dallo smartphone, da tutte le stupidaggini che siamo ormai intossicati, e praticamente i media si godono a dare solo cattive notizie, dire è successo questo, cioè è la strategia, diciamo, per portarti allo sconforto, alla disperazione. Non ti sognare che dicano qualcosa di buono. Cioè, ci sono delle anime che pregano, noi questa mattina l'abbiamo detto, no? Queste persone di Fatima, sono belle notizie quelle là, di persone che hanno pregato, che hanno offerto sacrifici e ci hanno dato anche il buon esempio. Sono tante persone che sul letto dei dolori offrono tutte queste sofferenze in espiazione dei propri peccati e quelli magari anche dai familiari, eccetera, eccetera. Sta tranquillo, se c'è qualcuno che sta male così, ma cosa fa quello lì? Ma facciamogli la dolce morte, ammazziamolo, poveraccio, no? Capito la carità? Non devi soffrire per espiare i tuoi peccati e per quelli dei tuoi familiari. Devi morire ammazzato, tu non devi far penitenza, non devi offrire niente, non devi soffrire. Allora, cosa fai? Vai in purgatorio, voglio vedere io dove scappi dal purgatorio, se vai in purgatorio. Se vai all'inferno, che dolce morte fai? Starai là per tutta l'eternità. Ma vedete che abbiamo anche la nostra intelligenza è fulminata, non entra dentro questo pensiero, no? Ma tu pensa, ah sì, poverino, per cui soffre, per cui è meglio farla finita. Ma non fai finito niente, tu vivrai in eterno, no? Per cui non fai finito niente. Se il Signore ti concede di patire qua per espiare i tuoi peccati, perché vuole accorciarti il tempo di entrata in paradiso, il demonio cosa dice? Tu vuoi andare in paradiso subito? No, attento, devi suicidarti, di modo che vieni a casa mia. Ecco, vieni all'inferno, perché non ammazzare non solo gli altri, ma neanche te stesso, no? Ma queste cose qua, siccome sono troppo semplici, ed è chiaro anche capirle, è meglio non dirle. Qualcuno dice, no, non si devono dire queste cose, no? Bisogna cantare ed essere allegri, se no la gente si demoralizza. Io mi demoralizzo quando sento che non dicono la verità. Non mi sono mai demoralizzato quando l'ho sentita. Allora, Anna, abbiamo il Salmo, leggiamo anche il Salmo, dai.
Certo, eccomi qua, sì. Che strategia, vero Claudio? Allora, il ritornello, misericordioso.
Il depistaggio.
Proprio, sì. Misericordioso e pietoso è il Signore. Il Signore compie cose giuste, difende i diritti di tutti gli oppressi, ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, le sue opere ai figli di Israele. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ire, grande nell'amore, non è in lite per sempre, non rimane dirato in eterno. Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe, perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe, come tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono.
Allora, dice, non ci tratta secondo i nostri peccati, non ci ripaga. Dovremmo andare tutti all'inferno se ci trattasse secondo i nostri peccati, però diciamo che è lento all'ira e grande nell'amore, vuol dire che lui ha pazienza e spera che tu anche ti converta. Allora prova anche con prove e controprove, vedere se tu ti ammorbidisci perché sei duro di cervice, ma quando ti fa vedere che sei polvere, in polvere ritornerai, forse ti dai un'umiliata, una calmata, devi magari con la luce del Signore, le preghiere che hanno fatto per te i santi e i tuoi parenti, eccetera, eccetera, può darsi che uno, ecco, veda, comprenda e si penta e il Signore lo perdona. Pensate o pensiamo, voglio dire, ad esempio, al buon ladrone, no? Il buon ladrone dice: io merito tutto quello che sto patendo perché il male l'ho fatto. Qui il Signore dice: prega per me. Si è confessato, praticamente si è confessato. E il Signore l'ha perdonato, ma l'altro ladrone era dall'altra parte, non ha mica chiesto perdono, continuava a bestemmiare. Eh? Pensate, Togliatti, vero? Grande nome del comunismo italiano, Padre Pio lo scrive, è andato in bilocazione da Togliatti quando stava sul letto di morte, perché voleva salvarlo. Padre Pio ha offerto tutto se stesso, non c'è stato niente da fare, non ha voluto saperne, gli ha detto: no, io sono quello che sono e non ho nessuna intenzione di cambiare modo di pensare e neanche di pentirmi di quello che ho fatto, no? Capite? Allora, queste cose qua, ecco, come si fa? Padre Pio ha offerto se stesso per quest'uomo, non c'è stato niente da fare. Qui vedete che noi possiamo pregare per le persone, ma bisogna che queste qua però si pentano, perché sennò la nostra preghiera non giova a nulla. Bisogna pentirsi, bisogna cambiare vita. È così, va bene. Anna, allora chiediamo la pausa musicale.
Sì, sì, perché il tempo scorre veloce, ci ritroviamo tra una breve frosta.
Sì, sì, va sì, bene. Tu c'hai parecchio da leggere, vero?
Abbastanza, sì, sì.
Ah,
sì, là,
ecco, sì, 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 sì.
La zizzania, va bene. Allora ci sentiamo tra un breve momento. Ave Maria.
Allora, riprendiamo la nostra conversazione, ecco, sì. Anna, per cui a te il Santo Vangelo,
sì.
E la meditazione di Don Dolindo.
Certo,
sì, sì.
Certo. Allora, dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù congedò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: spiegaci la parabola della zizzania nel campo. Ed egli rispose: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo. E il seme buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del nemico. E il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti.
Interessante. Sì. La parola di Dio, sì.
Sì.
No, dico interessante perché parla di fuoco eterno, no? Esatto. Per cui nella fornace ardente. La gente non ci crede, cioè Gesù scherzava. Allora, ma due parole soltanto, Anna. Il fatto è questo, che la zizzania, diciamo, finché non si arriva a maturazione, non ti accorgi che è zizzania. Cioè all'inizio sono due piante che si assomigliano, simili, e anche i falsi profeti crescono insieme ai veri profeti e si assomigliano, però sono falsi. Per cui il punto è questo, no? Noi abbiamo sempre a che fare con qualcuno, ma dobbiamo sapere, ma questo qua è zizzania o è grano che dà buon frutto? Dal frutto riconoscerete l'albero. Allora la zizzania la semina il nemico, vero? E oggigiorno mi sembra che c'ha la macchina per seminare, però la seminatrice automatica per seminare la zizzania. E la zizzania, diciamo, che si seminava un tempo per dispetto. Cioè, quando tu ce l'avevi con il vicino, cosa facevi? Di notte gli seminava, e tant'è vero che c'erano delle sanzioni per questo atto presso i romani. No? Ecco, allora, simile, è simile, ci assomiglia, per cui quanta gente si avvicina e somiglia al buon grano invece di zizzania. Ecco, stiamo attenti, stiamo attenti, stiamo attenti, che noi prendiamo tutto per buono. Ma non è mica vero, stiamo attenti. Bene, Anna, adesso a te, sfogati con Don Dolindo.
Don Dolindo. San Matteo, capitolo 13, l'insegnamento sul regno di Dio in parabole. Gesù parlava quasi sempre per similitudini e paragoni presi dalla vita o da particolari circostanze, per rendere più vivi i suoi insegnamenti e più penetranti nell'anima. La parabola ed il paragone, infatti, sono come una scena viva che attrae chi ascolta, gli rende difficile il distrarsi, previene le sue difficoltà e gli fa accogliere più facilmente la parola di Dio. Nelle parabole raccolte nel presente capitolo, Gesù volle mostrare lo sviluppo del regno di Dio sulla terra e parlò velatamente affinché i malintenzionati che aspettavano un regno temporale del Messia non ne avessero preso occasione per disorientare maggiormente il popolo. Con la parabola del seminatore descrisse lo sviluppo del regno di Dio nel cuore degli uomini e nell'apostolato. Con quella del grano e della zizzania mostrò che nello sviluppo esterno della Chiesa i buoni sono mescolati ai cattivi. Con quella del granello di senape e del lievito mostrò la rapida diffusione del regno di Dio con i mezzi più umili. Con quella del tesoro e della perla ne mostrò la preziosità. E con quella della rete il riepilogo della fine dei tempi. E siccome poi il regno di Dio è anche dentro di noi, così le parabole possono avere una particolare applicazione all'anima. Gesù fece egli stesso l'applicazione della parabola del seminatore all'anima e quella del grano e della zizzania alla vita della Chiesa. Gli apostoli si meravigliarono che Gesù parlasse in parabole perché non capirono che cosa egli volesse dire con quella del seminatore. Dopo il semplice e chiaro discorso delle beatitudini, sembrava ad essi enigmatico il parlare con parabole delle quali non riuscivano a capirne l'applicazione. Perciò vollero interrogarlo, ma ricordando le severe parole che gli aveva dette gli scribi e i farisei, vedi il capitolo precedente, non ebbero il coraggio di domandare una esplicita spiegazione a Gesù. temendo forse di averlo rimprovero, e perciò si limitarono solo a chiedergli perché avesse parlato a quel modo. Questo si rivela chiaro dalla risposta del Signore. Egli infatti, rispondendo al loro desiderio nascosto, disse: perché a voi è stato concesso di intendere i misteri del Regno dei Cieli, ad essi invece non è stato concesso. Cominciò col promettere loro la spiegazione di ciò che aveva detto, perché essi ascoltavano la divina parola con semplicità, e protestò con rammarico di non poter fare la stessa spiegazione agli scribi e farisei, perché con la loro opposizione maligna alla verità avevano perduto la stessa possibilità di intenderla e di farla fruttificare in loro. Erano stati chiamati alla fede, ma avevano rifiutato la verità ed avevano perduto anche ciò che avevano, rendendosi incapaci di intenderla. Chi ha la grazia e vi corrisponde sta nell'abbondanza spirituale, ma chi di proposito non corrisponde perde anche la grazia che aveva. Gesù espresse questa grande verità con un proverbio comune, dicendo: a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Il ricco acquista facilmente nuove ricchezze, ed il povero, non avendo proventi, perde facilmente quel poco che ha. Così avviene nel campo della grazia. Gli scribi e i farisei saranno privati anche del poco che hanno. E Gesù, applicando loro un passo difficile di Isaia, giustifica meglio, perché parla loro in parabole. Egli vuole renderli meno rei e ritardare in essi la perdita definitiva di ciò che hanno, per concedere loro altro tempo di penitenza. Essi infatti, vedendo evidentemente i prodigi che gli compie, non vedono, perché li attribuiscono a Satana, e udendo la divina parola non l'ascoltano, perché ne travisano il senso. Questa grande ingratitudine fu annunziata già da Isaia come una causa prossima dell'accecamento del loro cuore. E Gesù, per renderli meno responsabili, parla in parabole ed annunzia velatamente le grandi verità del Regno di Dio, che si traviserebbero innanzi alle turbe. L'ingratitudine degli scribi e farisei è tanto più grave, in quanto che essi vedono ed ascoltano quello che gli antichi desiderarono vedere ed ascoltare, e che i posteri invidieranno loro, rendendo vano in essi così un beneficio divino unico e singolare. Il Vangelo semina nel mondo la parola del Regno di Dio con la sua infallibile autorità. Ma quante volte il mondo rende vano il suo insegnamento, lo stronca e lo soffoca, rimanendo nelle sue barbarie, anche quando sembra avere fulgori di civiltà. Le strade del mondo sono piene di insidie diaboliche, poiché l'errore vi circola, le appesta e fa sparire ogni segno di verità. Dove sembra che la fede ancora alligni, spesso è semente sbocciata fra le pietre, fra le spine. Non ha vita rigogliosa, ma pochi germogli che intristiscono senza frutto. È così che la vita di tanti popoli cristiani a mano si paganizza, e di tanta semina fatta dai primi apostoli non rimangono che sterpi inutili, apparenza senza vita, rami disseccati senza frutto. Il Vangelo avrebbe potuto dare alle nazioni una vita di vera prosperità e di profonda pace, e il mondo l'ha rifiutata. Si dibatte fra le strette di morte e non capisce che non avrà pace finché non sia ritornato alla luce del Vangelo. Quante volte il Signore ci fa ascoltare la sua parola per mezzo dei sacerdoti, e noi l'accogliamo come fossimo pubbliche strade, con animo dissipato, o come pietre, col cuore indurito, o come spine, soffocati da tante passioni. Raccogliamoci in Dio ed offriamogli un cuore fecondo come terra buona, dove la sua grazia possa germinare. La terra è buona quando è vangata e concimata, e il nostro cuore è concimato dal dolore, dalle tribolazioni, ed è vangato dalle umiliazioni della vita e dalle persecuzioni del mondo. Dio semina nel cuore degli uomini il buon seme della sua parola, ma il demonio non se ne sta e cerca di seminare sul grano la zizzania, quando i coltivatori del campo dormono. La zizzania, o l'olio, è una pianta che non differisce molto dal grano, quando è ancora tenera, ma si distingue bene poi dal frutto che produce, perché le sue spighe hanno granelli neri che, frammischiati alla farina di grano in quantità notevole, la rendono nociva. Gesù non poteva scegliere una similitudine più appropriata per designare gli errori, le eresie, le illusioni di una falsa vita cristiana, con le quali il demonio cerca rendere vana la semina fatta dal Signore. Gli errori si diffondono quando i sacerdoti dormono, cioè quando non hanno una vita di ardente zelo e non sanno vigilare nella preghiera. Allora, subdolamente, Satana invade il campo del Signore e per mezzo degli eretici getta il germe della dissensione, con errori teorici e pratici che sembrano avere l'apparenza della verità e sono esiziali alla salvezza delle anime. È così che nel campo seminato da Gesù Cristo si trovano i buoni e i cattivi, gli illuminati dalla verità e gli ottenebrati dagli errori. Il Signore, per prova degli eletti, permette che i buoni siano accanto ai cattivi e si riserva di fare la cernita del suo gregge nel giorno del giudizio. Gli eretici e i cattivi, per quanto possano dissimularsi sotto apparenze ingannatrici, si smascherano con la loro vita, proprio come la zizzania si fa conoscere dal suo frutto. Lo zelo del bene ci fa desiderare che i cattivi non ci siano nel mondo e vorremmo che la giustizia di Dio le ricedesse con castighi improvvisi e terribili. E questa è l'aspirazione di tante anime, specialmente quando vedono la tracotanza e l'apparente trionfo dei cattivi. Ma il Signore ha dato all'uomo il tempo della vita come prova e non interviene per non interrompere questa prova e per dare a tutti tempo di penitenza. Se la giustizia rigorosa dovesse colpire i cattivi, essa finirebbe per colpire anche i buoni, perché nessuno è senza colpa al cospetto del Signore. È dunque necessario che la misericordia si effonda su tutti, buoni e cattivi, affinché quelli, crescendo fino alla maturità, abbiano il tempo e la grazia per poter produrre almeno quel minimo frutto che li renda capaci dell'eterna ricompensa. Questa bellissima parabola la spiegò Gesù Cristo stesso agli apostoli, che dopo congedate le turbe si ritirò nella casa che lo ospitava. La sua parola, divinamente semplice, risolveva uno dei problemi più assillanti e tormentosi della vita della Chiesa nel mondo. La sua parola era verità, non lasciava adito a inutili discussioni. Non poteva forse neppure meditarsi con ragionamenti personali, poteva solo contemplarsi. Quello, infatti, che Gesù dice è, e l'anima non può che sentire, adorare, sperare ed attendere l'ora di Dio. Si può solo approfondire con la sua luce e la sua grazia quello che egli dice, poiché ogni sua affermazione suppone ed indica l'esistenza di un problema. In questa parabola si è prospettato uno dei problemi più grandi nella vita della Chiesa, come si è detto, nel campo del mondo c'è la buona semente seminata dal Signore, cioè ci sono i buoni, i figli del regno, quelli che crescono per dare un frutto di bene e per godere poi l'eterna ricompensa. E c'è la zizzania seminata dal diavolo, la quale rappresenta i cattivi, i figli del maligno, quelli che traviano dalla legge del Signore, benché chiamati anch'essi all'eterna gloria, come tutti gli uomini, si rendono figli di Satana, comunicando alla sua vita e alla sua malizia. Come Gesù Cristo forma i figli del regno, comunicando loro la sua vita per i sacramenti e per l'Eucaristia, così Satana forma i figli delle tenebre, invasandoli con le sue suggestioni interne e con le sue tentazioni esterne. Il mondo con le sue illusioni e la carne con le sue prepotenze sono le vie per le quali Satana raggiunge le anime. E sotto quella specie di morte comunica loro la propria malignità e le lancia poi nella Chiesa come elemento di dissensione e di scandalo. Il peccato è proprio dell'umana fragilità, ma certe forme di delinquenza non sono semplicemente dei malanni dello spirito, sono delle vere possessioni diaboliche che mutano il buon seme in zizzania e poi lo gettano nel campo di Dio per turbarne lo sviluppo. Forse questa zizzania non si è vista mai così palesemente nella Chiesa quanto nei nostri tempi. Si può dire che come la pianta cattiva si manifesta di più con l'avvicinarsi del tempo della messe, così la zizzania del campo di Dio si manifesta con l'avanzarsi dei secoli in una maniera più impressionante. È la pianta satanica che cresce e forma i semi maledetti di nuove germinazioni di male, le quali diventano tanto invadenti da dover essere eliminate e bruciate nella messa universale alla fine dei secoli. L'esistenza indiscussa dei figli di Satana, comunicanti con la sua vita attraverso le varie specie del male, ci deve rendere pieni di sollecitudine amorosa a comunicare con Gesù attraverso i sacramenti. Satana ha il suo triste battesimo nelle acque, dove ostentando il più turpe nudismo, immerge le anime nella sua impurità. Chi va al mare o alle piscine con la speciosa illusione della salute, della ginnastica o dell'elioterapia deve pur considerare che allora può ricevere da Satana il battesimo dell'impurità e rinascere nella carne. Satana attrae le creature con gli spettacoli della forza orgogliosa per comunicare loro la propria tracotanza e la propria stoltissima ribellione ad ogni legge. Ciba le anime di sé nelle manifestazioni dell'arte falsa che avvilisce l'uomo nel fango e lancia le sue mode e le relative creature traviate che le seguono quasi in un'esposizione della sua tenebrosa regalità. Satana sconvolge le nazioni per tentare di soffocare la vita della Chiesa e suscita gli uragani delle persecuzioni sanguinose per troncare le piante di buon seme quando sono in pieno sviluppo. La sua azione funesta è sempre dissimulata ed egli si serve sempre dei perversi per agire, utilizzandoli come tristissimi ministri del suo tenebroso operare. Un vero cristiano non può prestarsi ai funesti giochi di Satana, non può dormire in una vita fiacca e rimanere nelle tenebre, con una fede poco illuminata dalla profonda conoscenza delle eterne verità. Deve vigilare e tenersi lontano radicalmente dalla vita del mondo. L'illusione di conciliare Gesù Cristo e il mondo e la falsa coscienza di agire bene e produrre opere lodevoli, quando esse sono invece tutte impregnate di mondo, non rende bene il male e prepara le sorprese più penose nel giorno del giudizio. Innanzi a Dio non è possibile illudersi, perché Dio è verità e il suo giudizio non comporta discussioni. È ciò che è, non è altro. si potrà giustificare quanto si vuole l'impurità con l'arte e con le esigenze naturali, la moda, col decoro della propria condizione e con la necessità di non farsi deridere, i divertimenti illeciti con la necessità di vivere, le baldorie sfrenate e pagane delle spiagge con le esigenze terapeutiche. E tutto questo non vale nulla, è moneta falsa che non ha potenza di far guadagnare la ricompensa della vita. È pagamento di eterna rovina. Ricordiamoci che più Satana semina la zizzania nel mondo e più dobbiamo desiderare di essere buon grano nel campo di Dio senza cedere nulla al male. Oh mio Gesù! Mio Gesù, quale ricchezza produrrebbe questo mio cuore se fosse tutto tuo, se non si facesse avvelenare dalle miserie della natura, se si aprisse a te nella più profonda umiltà. Amen.
È una bomba, vero? Quello che ha detto oggi, ma diciamo che non si può dire quella parola o l'altra parola, no? Cioè, più ci si avvicina alla mietitura e più si comprende che la zizzania è tale. E difatti ormai è talmente sfacciata la zizzania, diciamo che vuol far morire il grano, perché crede di essere lei padrona del campo e gli trovi dappertutto questa zizzania che assomiglia al grano, per cui sembrano nostri fratelli, ma di fatto non lo sono, perché alla fine servono non Gesù Cristo, ma servono il demonio. È impressionante, Don Dolindo, ma benediciamo il Signore che lo creò, benediciamo lo Spirito Santo che lo illuminò, benediciamo lui che, diciamo, ebbe la forza e la, diciamo, anche... Se penso a tutto quello che ha scritto, la perseveranza nel fare il bene, e tutte queste opere le scriveva in ginocchio, capite? Le scriveva in ginocchio. Allora, questo benedetto Don Dolindo, che credo che dopo il trionfo del cuore immacolato ci provvederà a farlo santo, perché qui, diciamo, si fa presto a far santi quelli che interessa a noi, no? Ma questo qui è santo tutto dai piedi alla testa, voglio dire, ma quante cose vere dice, beato chi le sa comprendere, beato chi le sa comprendere. Ecco, questa somiglianza, questo mescolare, la confusione, cioè se Padre Pio dice la confusione delle idee, vuol dire che tra ciò che il Signore ci annuncia, poi ci sono gli annunciatori che dovrebbero annunciare Gesù Cristo e invece annunciano zizzania, annunciano confusione, annunciano cose che non sono verità. Però la gente non se ne accorge perché non si intende, oggi siccome non c'è una civiltà, è vero, contadina, che sa riconoscere anche queste similitudini, perché non sa manco cos'è il grano e manco sa cos'è la zizzania. È come sti poveri bambini che ogni tanto qualcuno, quelli che vivono nelle città, li portano in campagna e li fanno vedere le galline perché non le avevano mai viste, no? Mamma mia. Allora, Don Dolindo, diciamo che questo programma, quando è possibile, riascoltiamolo, perché è magistero dello Spirito Santo, questo, sì sì, è magistero dello Spirito Santo e mostra dove sono gli errori e chi li trasmette, talmente si insinuano, ecco, nel campo di Dio che ha seminato il buon grano e questi seminano zizzania. Questo è il nostro tempo. Bene, Anna, ci sono i fioretti.
E ripeto quello che tu hai detto all'inizio, comunque descritto più ampiamente. Sant'Alfonso Maria de Liguori, vescovo di Sant'Agata dei Goti, fondatore della Congregazione del Santissimo Redentore, fece una volta chiamare a sé un pubblico peccatore della sua diocesi per esortarlo a viva voce a mutar vita. Quando questi stava per entrare nella camera del vescovo, vide con gran terrore attraverso la soglia che doveva varcare un grande crocifisso per terra. Si fermò e non voleva a nessun costo entrare, ma il santo gli venne incontro fin verso la porta e gli disse: entrate pure e passate sul corpo di Gesù. Non è mica la prima volta che avete calpestato con i vostri piedi il crocifisso. Lo avete fatto purtroppo tanto spesso. Queste parole scossero grandemente il peccatore, il quale scoppiò in pianto e da allora in poi mutò tutta la sua vita. Papa Pio IX proclamò Sant'Alfonso dottore della Chiesa nel 1871 a soli 84 anni dalla morte, mentre Pio XII nel 1950 gli conferì il titolo di celeste patrono di tutti i confessori e moralisti. Ecco qua, ricordiamo, se possibile, da oggi alle 12 si può lucrare l'indulgenza plenaria detta della porziuncola, ecco, seguendo quello che naturalmente le condizioni solite per poterla ottenere.
Grazie di Dio, confessando i peccati, e facendo l'esame di coscienza, peccato, perché dice io non ho fatto niente di male, ma perché non sei capace di esaminarti?
Mi stacco anche dal peccato veniale, il proposito importante è quello, e soprattutto.
Sì.
Benissimo, ringraziamo.
Allora, Ave Maria, ecco, è stata sempre in ascolto della radio Buon Consiglio, che di cattivi consigli non ne ha mai dati.
Certo.
Ave Maria.
Santa giornata a tutti, Ave Maria.